Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
La vera scienza non usa animali. Questo è il libro di cui parlerò oggi con la psicologa Federica Nin, che ne ha curato la stesura, con il counselor e divulgatore Davide Nicastri. Ciao Federica, ben arrivata.
Grazie, ciao a te. Buongiorno agli ascoltatori.
Allora Federica, il titolo del libro dice già tutto, ma il sottotitolo è ancora più chiaro. Infatti dice Good Science versus Bad Science, ovvero sia buona scienza contro cattiva scienza. È un libro pieno zeppo di coinvolgenti e interessanti contributi di persone che hanno avuto a che fare con la sperimentazione animale e che hanno ben capito la contraddizione di base che c'è nella vivisezione, di cui sicuramente tu Federica ci parlerai. Innanzitutto, come è nata l'idea di questo libro?
L'idea nasce dalla disponibilità di una rete di studiosi, di personalità autorevoli del mondo scientifico e poi anche del mondo filosofico, del mondo etico, la possibilità di poterli coinvolgere in un'iniziativa di questo genere. E infatti, quando li ho invitati a collaborare, con grande gratitudine, devo dire, hanno tutti acconsentito. E nasce questo libro dalla volontà mia e di Davide di portare divulgazione di questo tema, di portarlo alla gente e di portarlo anche al mondo animalista, non soltanto al mondo scientifico, al mondo dei ricercatori, al mondo dei giovani che possono aspirare a diventare ricercatori. Il titolo Good Science versus Bad Science sottolinea l'aspetto scientifico, perché sono anche le parole con cui si contrappone un concetto di buona scienza, anche nel senso di buona scientificità, di efficacia predittiva. Il libro nasce anche dal desiderio di rompere quel muro che fa sì che ormai la maggior parte delle persone, anche nel mondo animalista, creda, sia abituata a sentire parlare delle questioni etiche derivanti dall'uso di animali non umani nella ricerca biomedica, nei test, nella scienza in generale, e non abbia familiarità col fatto che ci sono anche problemi scientifici con la pratica. Ci sono motivi scientifici perché questa è bad science, cattiva scienza anche nel senso scientifico, perché è altissimo il tasso di fallimento dei farmaci, cioè dei candidati farmaci, nella fase clinica, cioè la fase quando arriva all'uomo dopo aver fatto il passaggio nel preclinico sugli animali. Un tasso di fallimento che supera ormai il 95%, è riconosciuto essere superiore persino al 96%.
Secondo te perché continuano allora a battere con la ricerca con animali?
Ci sono ragioni storiche e culturali, di prassi, di routine per la conservazione di questo metodo, ma non più ragioni scientifiche, e questo lo voglio proprio sottolineare. Il libro vuole fare arrivare a questa conclusione, e ci sono ragioni ovviamente economico-finanziarie, economico-pratiche, ma non più scientifiche, ragioni legali, burocratiche, perché c'è ancora l'obbligo per legge di far passare attraverso la sperimentazione sugli animali i nuovi farmaci, le molecole candidate a diventare farmaco, i trattamenti. Tutto ciò ha prodotto un'inerzia scientifica che nuoce alla ricerca stessa, e questo rende doppiamente vergognoso il sacrificio degli animali. Diventa doppiamente ignobile se è inutile. In pratica la sperimentazione animale, per esempio questo è il titolo di uno dei contributi, quello della dottoressa Susanna Penco, la sperimentazione animale distrae anziché aiutare. E tutto nasce, credo, dal fatto, come ho scritto nella quarta di copertina, che si vuole, si crede, si sostiene che gli animali siano contemporaneamente uguali a noi e contemporaneamente diversi da noi. Cioè tutto si fonda su un paradosso che è ora di sgretolare, il paradosso secondo cui gli animali ci devono somigliare, devono essere come noi per poter rappresentarci, per poter diventare dei modelli analogici delle malattie e del funzionamento dei farmaci, però devono anche essere diversi da noi, diversi in un qualche modo, che significa poi moralmente, diversi così da poter fare a loro ciò che agli umani non faremmo. Charles Nagel, che ho citato nella quarta di copertina, che abbiamo scelto insieme io e Davide, dice: chiedi agli sperimentatori perché fanno esperimenti sugli animali, e ti risponderanno: perché gli animali sono come noi. Chiedi agli sperimentatori perché sia moralmente accettabile fare esperimenti sugli animali, e la risposta è: perché gli animali non sono come noi. La sperimentazione animale si basa su una contraddizione logica, insomma, alla fine sono come noi e quindi davvero ci rappresentano e davvero sono moralmente diversi da noi contemporaneamente. Questo paradosso va sgretolato perché oltretutto non sono come noi dal punto di vista biologico. Serve una scienza e una ricerca basata sulla biologia umana e non più sugli animali. Ed è questo che il libro trasmette. E serve anche a cercare di far cadere quel concetto secondo cui quando la gente ti dice ma se non sperimenti sugli animali, il replacement, cioè il rimpiazzo del modello animale, con che cosa lo fai, con che cosa li rimpiazzi? Ecco, bisogna anche rompere questo meccanismo psicologico secondo il quale la gente si immagina, anch'io mi immaginavo alle origini, che si dovesse trovare un equivalente, cioè non lo faccio sull'animale, allora su cosa lo faccio? Sull'uomo, l'esperimento. Ecco, non è una questione di rimpiazzare questo con quello alla pari. La sostituzione la si fa con l'integrazione di più approcci. Quindi bisogna anche montare questa domanda del ma se non è sull'animale, su chi è? È su di noi. Sì, è su di noi, ma non nel senso che faccio direttamente su di noi, ma ci sono una serie di approcci integrando i quali, sia computazionali, sia biologici, sia di varia natura, integrando i quali, e basandosi su cellule umane, non su cellule animali, otteniamo delle risposte predittive per l'uomo in quanto basate sulla biologia umana. Ci sono addirittura degli approcci moderni, favolosi, che poi vengono vanificati per il fatto che vengono applicati a cellule animali, alle solite cellule del topo, c'è cioè una mentalità murinocentrica, cioè con il topo al centro della ricerca che rovina tutto.
Parliamo del libro proprio, com'è strutturato?
Il libro è diviso in tre parti, la parte principale è quella con i contributi scientifici, perché servono appunto argomenti di natura scientifica per conoscere quali sono i limiti dei modelli animali argomentati da scienziati, però non è nemmeno giusto dal nostro punto di vista, né di Davide, di rinforzare una mentalità di tipo scientista, perché la scienza non può essere l'unico modo di governare il mondo, di conoscerlo, di rappresentarlo. Come psicologa sostengo l'importanza e la validità delle varie forme del conoscere, e le varie forme del conoscere, del pensare, del sentire non si riducono al modello scientifico, tanto più a quello che è invalso oggi, che è un modello riduzionista, basato su pensiero lineare, su causalità lineare, mentre siamo di fronte alla realtà biologica, la realtà della vita è una realtà complessa, quindi assolutamente una mentalità scientista e per di più riduzionista non è proprio nel mio pensiero e nel mio cuore di avvalorarla. E quindi abbiamo coinvolto anche personalità del mondo etico-filosofico e del mondo giuridico. Quindi dopo la parte più consistente di voci del mondo scientifico c'è una sezione di voci del mondo giuridico e una sezione di voci del mondo filosofico-etico con bioeticisti di grande spessore. Segnalo inoltre che c'è un'appendice che è un utile strumento perché riporta bibliografia sulla vivisezione e la sperimentazione animale. Un'appendice con un'esemplificazione, perché tutto non si poteva mettere, un'esemplificazione di bibliografia sui limiti dei modelli, sui limiti scientifici ovviamente, dei modelli animali, della loro inefficienza nel predire le risposte umane ai farmaci e ai trattamenti farmacologici. E poi ci sono tre parti prelevate di sana pianta dalla direttiva europea sulla sperimentazione animale. Fra l'altro la direttiva non si chiama sulla sperimentazione animale né sulla vivisezione, è un altro di quei paradossi, si chiama per la tutela degli animali d'uso scientifico, è stata recepita nei vari stati e quindi abbiamo messo nell'appendice la parte relativa all'anestesia, ai metodi di soppressione e alla classificazione della gravità degli esperimenti senza commenti, perché leggendoli uno si fa un'idea da sé di che cosa viene consentito da una normativa che ufficialmente si pretende a tutela del benessere e della salute degli animali utilizzati per questi scopi. Siccome tutti sanno che c'è una grande diatriba sulla denominazione della sperimentazione sugli animali, chi la pratica rifiuta il nome come vivisezione perché ne sente tutto il contenuto negativo che da sempre questa parola porta con sé e che ovviamente si riflette anche su chi la pratica, e quindi pretendono che la vivisezione non esista più, nemmeno per legge, non esiste nessuna legge in realtà che sostenga questo, ma loro lo sostengono perché adesso c'è l'anestesia. Allora nell'appendice viene riportato l'articolo della legge che riguarda l'anestesia perché si possa vedere con i propri occhi che è possibile non farla. Ci sono sempre delle deroghe, perché tutta la direttiva è fatta con deroghe, e poi credo che faccia bene leggere anche le modalità di soppressione e ciò che è possibile fare, e che tra gli elementi di classificazione della gravità si parte già dalla privazione della libertà, dal confinamento.
Eh sì.
Sia per tutte le specie, ma poi per le specie sociali in particolare, cambia il grado di gravità. Il libro è anche corredato di immagini, vignette, che non hanno uno scopo puramente decorativo ovviamente, ma servono a trasmettere ulteriormente sempre questo messaggio. Penso che chi lo prende in mano questo libro sarà incuriosito e invitato dalle immagini ad andare oltre e a leggere. Di queste immagini vado particolarmente fiera della presentazione, sono due pagine l'una contrapposta all'altra, contraltare, con l'esemplificazione degli strumenti della sperimentazione animale e gli strumenti invece dei nuovi approcci metodologici senza animali. Anche questo, se uno si immagina di voler essere un ricercatore, viene da dire: ma che tipo di ricercatore vuoi essere? Nel libro in vari punti emerge questo concetto: che tipo di ricercatore vuoi essere? Attento a come questo può cambiarti. Immaginati con questo mondo di strumenti e con quell'altro mondo di strumenti.
A proposito di immagini, nella copertina c'è anche un tuo dipinto, oltretutto, che è molto impattante.
Ah, grazie, mi fa piacere che lo abbia notato. Sì. Non tutti se ne accorgono che è mio, perché non è che si noti così la mia sigla.
Molto
questo
bello.
Dipinto lo avevo realizzato in un momento di grande solidarietà e partecipazione per i macachi di Parma. È dedicato a loro, rappresenta uno di loro. Veramente anche in quarta di copertina, quella specie di francobollo che vedi,
sì,
anche
sì.
Quello è mio. Il cane di Green Hill salvato, quello è Larry.
Il famoso Larry.
Ho sentito di recente le persone che se ne occupano, ho sentito colei che l'ha salvato, l'ha salvato i ciuffini, e l'adottante, lui sta bene, mentre quell'altra cagnolina, perché sono due i beagle delle foto simbolo, lui, Larry, e l'altra, che non mi ricordo come si chiama, lei purtroppo non c'è più, già da qualche anno, un paio d'anni.
Sì, infatti, avevamo scritto qualcosa. Allora, abbiamo parlato con Federica Nin del libro La vera scienza non usa animali, scritto con Davide Nicastri, Edizioni Oltre. Parte del ricavato viene devoluto alla OSA, Oltre la sperimentazione animale. Il libro è disponibile online e anche in libreria, Federica?
In libreria andrebbe prenotato, il sistema più facile di acquisto, più diretto, è direttamente su Amazon.
Grazie Federica per essere stato con noi, averci presentato questa raccolta di testimonianze, contributi davvero importanti, utili, e speriamo che più gente possibile lo legga, perché davvero apre gli occhi. Grazie Federica, grazie mille.
Io ringrazio a mia volta moltissimo per questa opportunità di diffondere questo che speriamo diventi uno strumento ulteriore di diffusione della lotta per il superamento della sperimentazione animale.
Esatto.
Grazie veramente di questa opportunità.